Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.
Secondo la testimonianza di Michael Henderson, il bassista che nel 75 aveva 24 anni e che dopo aver lavorato giovanissimo con Stevie Wonder e Aretha Franklin era già con Miles da 5, alla metà degli anni 70 la formazione di Davis aveva tutt'altro che esaurito la sua spinta propulsiva. E la sensazione di Henderson era anzi che la musica della band fosse alle soglie di altri cambiamenti. Ma nel settembre del 75 Davis si esibisce al Central Park, poi annulla un concerto a Miami e bruscamente lo stop. Certo, negli anni della svolta elettrica Davis ha bruciato grandi risorse di creatività ed è dal 63, quando Davis ha costituito il suo nuovo quintetto, che lo sviluppo della sua musica non ha conosciuto pause, con una accelerazione poi dagli ultimi anni 60. Nella sua autobiografia, come abbiamo accennato alla fine della scorsa puntata, Davis dice: «Ho abbandonato innanzitutto per ragioni di salute, ma anche perché ero spiritualmente stanco di tutte le cazzate che avevo attraversato in tutti quei lunghi anni». E qui Davis probabilmente allude anche alle polemiche e alle levate di scudi che c'erano state nei confronti della sua musica elettrica. «Mi sentivo artisticamente prosciugato», aggiunge, «non avevo nient'altro da dire musicalmente». È difficile pensare che Davis non fosse in grado di dire altro, e l'opinione di Michael Henderson è significativa. Quello che è sicuro è che Davis aveva portato la sua musica molto avanti e non sarebbe stato facile portarla ancora più lontano. Di certo Davis è stanco, esaurito da anni di lavoro molto intenso, ma concretamente a fermarlo sono appunto dei problemi fisici, ne ha diversi. Ma Miles è costretto a una pausa in particolare perché è gravemente sofferente per problemi all'anca. Al principio degli anni 70 Miles era in ottima forma fisica, si allenava in palestra e tirava di box, ma poi, come abbiamo visto, erano subentrate diverse noie fisiche e in particolare appunto l'anca, e nel 72 poi Miles si era rotto entrambe le caviglie in un incidente d'auto, senza contare l'uso eccessivo di alcol e di cocaina. Nel 75, con i problemi all'anca, Miles non ce la fa più ad andare avanti e pensa di fermarsi per qualche tempo, 6 mesi. Ma questa defiance lo trascina poi in un gorgo di dipendenza da antidolorifici, di cocaina, alcol, depressione, autoisolamento e abbrutimento. Miles rischia davvero di soccombere. I suoi amici più stretti da un certo momento in poi cominciano a temere seriamente per la sua vita. L'inizio della risalita arriverà indirettamente da uno dei più o meno confusi momenti in cui in questi anni di ritiro Miles prova della musica con diversi assortimenti di musicisti o in cui si tenta di farlo registrare in studio di incisione, tentativi tutti abortiti. Nel 78, per esempio, Miles registra alcune tracce con il chitarrista Larry Coryell e con altri musicisti, fra cui il batterista Al Foster, che aveva lavorato con lui negli ultimi anni prima del ritiro. Miles, in questi anni lontano dalle scene, non si è esercitata la tromba, non l'ha praticamente più toccata, e in queste tracce interviene a volte solo all'organo, che aveva utilizzato dal vivo, in aggiunta alla tromba, negli anni 70. Thank you. quando ormai la situazione di Miles è al limite, chi prende l'iniziativa grazie alla quale Davis comincerà a risalire la china, curiosamente non è uno dei suoi amici più stretti, ma Paul Buckmaster, il giovane compositore inglese che, come abbiamo raccontato nella puntata scorsa, nel 72 aveva dato a Miles delle idee nella fase di elaborazione della musica dell'album On the Corner. Uno dei musicisti con cui Miles esprime il desiderio di avere di nuovo a che fare è appunto Buckmaster, che nel 79 viene invitato dalla Columbia, la casa discografica di Davis, a venire a New York da Londra e ad incontrare Miles. In una delle occasioni in cui lo vede nel suo appartamento, Buckmaster lo trova in uno stato di prostrazione inquietante, con la luce tagliata e la casa piena di scarafaggi. Buckmaster si spaventa e decide di telefonare a Dorothy, sorella del trombettista, che vive a Chicago. Dorothy si precipita a New York e a sua volta chiede l'aiuto dell'attrice Cicely Tyson, ex fiamma di Davis, con cui Miles è rimasto in amicizia. È Cicely Tyson che in extremis prende il controllo della situazione e riesce man mano a tirar fuori Davis, aiutandolo a non bere troppo, a evitare la cocaina, a rimettersi in forma fisicamente. Miles è molto affezionato alla sorella Dorothy e a suo figlio Vincent. È Miles a insistere con i genitori perché regalino una batteria al piccolo Vince. Da ragazzo poi Vince suona in diversi gruppi di coetanei, affascinati da Earth, Wind & Fire, The Jazz Crusaders, Stevie Wonder. Vince ormai ha 21 anni. Nelle telefonate a Dorothy, zio Miles parla anche con Vince, ascolta la musica che fa con la sua band, AL7, gli dà dei consigli. Vince e i suoi amici suonano funk, R&B, fusion. Nei primi mesi dell'80 il trombettista rimane colpito in particolare da un brano degli AL7 che gli fanno sentire per telefono e li invita a New York per registrarlo con lui. Con Vince arrivano il chitarrista Randy Hall, il tastierista Robert Irving e il bassista Felton Cruz. E assieme a questi giovani Miles incide diverso altro materiale e pensa di realizzare proprio con loro l'album del rientro. Prodotto da Tio Masiro, l'album prenderà poi un'altra piega e vi confluiranno solo due dei brani elaborati con i giovani di Chicago. Da uno dei due, registrato fra la primavera e l'estate dell'80, l'album prenderà però il titolo. È The Man with the Horn, una ballad R&B cantata da Randy Hall. Fast to ever know. progetto dell'album con i giovani musicisti chicagoani del giro del nipote Vince viene superato da un album concepito diversamente, registrato tra l'80 e l'81 e che esce nell'81 appunto con il titolo di The Man with the Horn. Il rapporto però non si chiude qui. Non solo alla metà degli anni 80 ci sarà un altro episodio con un altro album a cui Davis lavora con Randy Hall, col nipote e con altri giovani musicisti di Chicago del loro ambiente, album che all'epoca non vedrà la luce, ma diversi dei musicisti che faranno parte delle band di Davis da questo momento fino alla sua scomparsa nel 91 verranno da questo giro di musicisti. 4 bassisti, 2 chitarristi, un batterista, il nipote Vince, e un tastierista e direttore musicale. Tutti molto giovani e tutti in contatto con Vincent Wilburn e provenienti dal suo ambiente musicale chicagoano. Vincent Wilburn e Randy Hall si conoscono fin dall'asilo. Negli anni in cui crescono, Chicago è una città musicalmente estremamente vivace ed è fra l'altro in auge la black music. Una quantità di band di giovani emulano gruppi di grido come Earth, Wind & Fire e Rufus con Chaka Khan come cantante. Gruppi nati tra il 69 e il 70 proprio a Chicago, e le band di giovani sono inoltre sensibili agli sviluppi che nel jazz vanno nella direzione della fusion. A 16 anni Wilburn e Hall entrano in una band che anche nel nome Time, Space and Distance si ispira agli Earth, Wind & Fire, e qualche tempo dopo hanno fra l'altro occasione di frequentare Pete Causey, chitarrista che ha lavorato con Davis fra il 73 e il 75. Via via entrano in contatto con altri giovani talenti che figureranno poi nelle band di Miles Davis. I bassisti Richard Patterson, Felton Cruz e Darryl Jones e il tastierista Robert Irvin. Perché Davis nell'80 sceglie di riprendere a suonare proprio con questi giovani? I motivi possono essere diversi e sono motivi che non si escludono. Uno è di ordine familiare. La band del nipote è in una situazione di stallo e Miles vuole probabilmente dargli una mano, forse anche su sollecitazione della sorella Dorothy. In questo può avere giocato anche l'affetto per il nipote, corroborato dal fatto che nella fase buia della sua depressione Vincent lo ha più volte incitato a uscire dal suo isolamento. C'è poi il fatto che Davis, lo dice nella sua autobiografia, è da qualche anno fuori dal giro e quindi ha perso il contatto con la scena dei giovani musicisti e avrebbe difficoltà a scegliere degli strumentisti per un gruppo. Il fatto di utilizzare un gruppo come quello del nipote, che è già rodato, gli facilita le cose. Inoltre, lavorare con dei musicisti giovani e sconosciuti non lo mette in imbarazzo. Ma non bisogna sottovalutare l'aspetto musicale. Dopo anni di ripiegamento su se stesso e di abuso di alcol e sostanze, Davis è confuso anche musicalmente. Nell'autobiografia spiega che non sapeva esattamente da che parte andare, ma, dice, sapevo che dovevo andare da qualche parte che fosse diversa da quella dell'ultima fase in cui avevo suonato, ma sapevo anche che non potevo tornare alla vecchia musica che avevo fatto in precedenza. Davis invita i ragazzi per registrare un brano, forse soprattutto per dare una spinta a Vincent, ma poi ci prende gusto e pensa di fare con loro un intero album. Il gruppo del nipote suona fondamentalmente funk e questo lo mette in contatto con l'attualità musicale e gli dà una nuova direzione. Perché allora nell'album del rientro rimangono poi solo 2 dei pezzi elaborati dai giovani chicagoani? Davis incide le proprie parti di tromba su alcuni dei loro brani, poi fa ascoltare il risultato ad alcune persone fidate, ad Al Foster, a Dave Liebman, a Cicely Tyson, la sua ex fiamma che poi Davis sposa. Il responso è piuttosto negativo, il materiale è troppo commerciale. Così Davis conserva per l'album del rientro solo 2 brani, mentre si convince che per completare l'album occorrono degli altri pezzi con una fisionomia diversa. Probabilmente si rende conto che un intero album di materiale come quello che è stato elaborato dai musicisti di Chicago, non sarebbe funzionale alla sua immagine in un momento delicato come quello del suo rientro sulle scene. Ma in ogni caso i giovani musicisti di Chicago gli hanno offerto una direzione da prendere, che è quella che Davis seguirà, quella di un funk estremamente attuale, completamente diverso dal funk scuro, scabro, ipnotico degli anni 70. Diverso non solo nel suo essere meno inquieto e invece più positivo e affermativo, ma anche perché i brani, per quanto lunghi possano essere, tornano ad avere un principio e una fine, diversamente dai flussi di lunghezza monster degli anni 70, e tornano a contenere dei motivi tematici più sviluppati e spesso anche melodicamente espliciti e ricchi. In diversi casi Miles adotterà nel proprio repertorio, valorizzandone gli aspetti melodici, delle canzoni di successo. L'altro brano elaborato con i giovani musicisti di Chicago che confluisce nell'album del rientro è Shout, un solare brano di impronta disco funk registrato circa un anno dopo, nella primavera del 1981. Nel frattempo Miles con altri musicisti ha già registrato il resto dell'album della sua resurrezione, album che esce nella seconda metà dell'81. Questo è il perentorio attacco di Backseat Betty firmato da Davis. Nell'81 Miles torna a calcare le scene dal vivo e le sue prime esibizioni sono un avvenimento. Nell'estate dell'81 Miles tiene dei concerti negli Stati Uniti, in ottobre è in tournée in Giappone. La band con cui si ripresenta al pubblico non è composta dai giovani chicagoani, è invece una band formata da musicisti di New York. Ai sassofoni c'è Bill Evans, omonimo del grande pianista che Miles aveva tanto considerato e di cui lo aveva tanto addolorato la scomparsa avvenuta proprio nell'80. Alla ricerca di un sassofonista, Miles aveva telefonato a Dave Liebman, grande sassofonista che aveva brillato a fianco di Miles nella prima metà degli anni 70. Liebman gli aveva suggerito Evans, che proveniva anche lui dall'area di Chicago, ma non era in contatto con i musicisti del giro del nipote di Davis. Evans aveva studiato con Liebman e lo frequentava da quando nel 79 si era trasferito a New York. Evans ha solo 22 anni e la sua esperienza in questo momento si limita ad avere suonato nei college e ad avere avuto qualche ingaggio qua e là. È un ragazzo bianco per cui Davis ha subito simpatia. Evans si ritrova improvvisamente proiettato nel ruolo non solo di collaboratore, ma di amico tuttofare di Miles, che ad un certo punto lo fa addirittura passare per sua guardia del corpo. Evans la sera esce con Davis, tiene alla larga chi vuole dargli della droga e bada che Miles non faccia sciocchezze. Alla chitarra c'è invece Mike Stern, un chitarrista di 28 anni, anche lui bianco, che ha lavorato con i Blood, Sweat & Tears. Al basso il nero Marcus Miller, suggerito a Miles da Evans, un bassista di impronta funk di soli 21 anni, ma già con una solida reputazione che si è guadagnato cominciando ad entrare in studio di incisione a 16 anni e lavorando, prima di entrare in contatto con Miles, con personaggi come David Sanborn, Roberta Flack, Elton John. Per le percussioni Davis ha scelto, dopo averlo visto suonare in un club, un altro giovane, il francese Mino Sinelu, 24 anni, di madre francese e padre della Martinica. Sinelu si è trasferito nel 79 a New York e l'ingaggio con Davis rappresenterà il decollo della sua carriera. Infine, alla batteria, Davis ha voluto Al Foster, il batterista che aveva lavorato con lui negli anni 70 e che è stato tra le poche persone a rimanere in contatto con lui negli anni in cui Miles è piombato nella depressione. A parte Mino Sinelu, tutti i musicisti del gruppo con cui Davis si ripresenta dal vivo al pubblico nell'81 figurano nell'album del rientro. Ecco il gruppo in Giappone nell'autunno dell'81. Il brano è Fat Time, firmato da Davis. anche se ne abbiamo potuto ascoltare solo una parte, questa versione di Fat Time dal vivo in Giappone ci dà delle indicazioni importanti. Ci si sente un che di sbarazzino che fa pensare a Prince. Con la sua musica a cavallo tra funk, rock, dance, Prince nell'81 è ancora nella prima fase della sua affermazione e quindi non è detto che ci sia una influenza diretta sulla musica di Davis. Ma in ogni caso qui sentiamo la sintonia di Davis con l'attualità della black music, con lo spirito del tempo. Però nel brano c'è anche una vena spagnoleggiante e questo riporta al Davis di Sketches of Spain, ad un Davis precedente, quello dello straordinario quintetto degli anni 60. Ma ad un Davis antico, per così dire, ci porta anche l'uso della tromba. Negli anni 70, con un ampio impiego del wah-wah, Davis aveva deformato elettronicamente la tromba fino quasi ad annegare, ad annullare la propria soggettività nell'insieme della musica. Qui, anche se ancora con le incertezze di chi come padronanza strumentale non è ancora tornato in piena forma, Davis sta però recuperando un ruolo, una voce solistica piena, spesso utilizzando la sordina, spesso e volentieri inclinando al lirismo. Insomma, è vero che Davis non vuole tornare a fare né la sua musica elettrica di prima del ritiro, né le cose ancora più vecchie, ma a ben vedere c'è una sorta di doppio movimento, un movimento in avanti verso l'attualità della black music più spregiudicata e un movimento all'indietro verso una identità solistica anche raffinata, piena di poesia, che per certi aspetti ci riporta agli album realizzati da Davis con Gil Evans. C'è insomma in questo Miles Davis dell'inizio degli anni Ottanta una sintesi nuova e affascinante. Nella primavera dell'82 Miles è in Europa e il 25 e 26 aprile tiene due concerti al Teatro Tenda di Roma. Sono i suoi primi concerti in Italia dopo quelli della prima metà degli anni 70. Per l'Italia il ritorno di Miles è l'evento jazzistico dell'anno. Ecco, da una registrazione non ufficiale ampiamente circolata, Miles a Roma. La formazione è la stessa dei concerti in Giappone.
Thank you.
Nell'estate dell'82 esce l'album successivo a The Man with the Horn. È intitolato We Want Miles e raccoglie materiale della band di Davis registrato dal vivo in varie occasioni nel corso dell'81. Resterà l'unico album ufficiale interamente dal vivo di Davis pubblicato nell'ultimo decennio della sua attività. Nella primavera dell'83 esce Star People. La band è la stessa, ma in un paio di brani, al posto o in aggiunta a Mike Stern, che ha problemi di droga e alcol, c'è il chitarrista John Scofield. All'album collabora anche il vecchio amico Gil Evans. È anche l'ultimo album in cui Miles ha come produttore lo sperimentatissimo Tio Massiro. Ma soprattutto è l'ultimo album per il quale Miles lavora in studio con una band in carne ed ossa. Per gli album successivi il procedimento sarà ormai diverso. In sostanza, con sintetizzatori e batterie elettroniche, verranno create le basi sulle quali poi Davis inciderà la propria tromba e su cui verranno aggiunti altri strumenti. È con questo metodo che viene realizzato Decoy, che esce nella primavera dell'84. Per la prima volta da un quarto di secolo Davis decide di fare a meno di Tio Massiro e di produrre lui stesso l'album. Per gli aspetti tecnici, l'impiego delle macchine, si affida al tastierista Robert Irvin, uno dei ragazzi chicagoani che ha conosciuto attraverso il nipote. Irvin figura come coproduttore, mentre appunto il nipote di Davis, Vince Wilburn, funge da assistente alla produzione. Code MD è un magnifico brano firmato da Irvin. Oltre a lui e a Davis, contribuiscono Branford Marsalis al sax soprano, John Scofield alla chitarra, Darrell Jones al basso elettrico, un fuoriclasse che è un altro dei giovani chicagoani, Al Foster alla batteria e Mino Sinelu alle percussioni.
Thank you.
Se gli album vengono ormai realizzati con un lavoro di montaggio che parte da una base creata con sintetizzatori e batterie elettroniche, dal vivo le band di Davis li ricreano con spontaneità, con uno straordinario senso del ritmo e accenti ritmici aggiornatissimi, con una sofisticata attenzione ai timbri e una ricchissima tavolozza di colori, con spazio per l'improvvisazione. Le esecuzioni non sono di routine. Brani che rimangono nel repertorio di Davis per anni vengono riproposti in maniere sempre fresche, sempre diverse da concerto a concerto. In questo, col suo funk vitalistico, Davis è completamente dentro la tradizione del jazz. Non è diverso da un Duke Ellington che ha interpretato per decenni i propri cavalli di battaglia in maniera sempre creativa e facendo tesoro dei solisti, delle voci strumentali che di volta in volta ha avuto a disposizione. Dopo la realizzazione di Decoy, Robert Irwin diventa il direttore musicale dell'attività dal vivo di Davis e lo rimane per 5 anni. Fra l'83 e l'85 il bassista della band di Davis è Darryl Jones, che sarà nella band anche fra l'86 e l'88. Nell'estate dell'84 Miles torna in Europa e per concludere questa puntata lo sentiremo a Montreux in Something's on Your Mind, il brano che nella versione incisa in studio è la nostra sigla. A Montreux, dove torna per la prima volta dopo gli anni 70, Miles si esibisce con Bob Berg, sax e tastiere, Robert Irwin, tastiere, John Scofield, chitarra, Darryl Jones, basso, Al Foster, batteria, Steve Thornton, percussioni. Con i concerti dell'84 e dell'85 e con gli album You Are Under Arrest dell'85 e Tutu dell'86, Miles Davis arriva alla splendida maturità della sua musica degli anni 80. Miles appare ormai immortale e apparirà immortale fino all'ultima estate, l'estate del 1991.